Ed eccoci dall'altra parte del mondo, come dicevamo, insomma, vi abbiamo fatto fare un po' un giro, passando dal Medio Oriente siamo tornati dopo il Messico a riparlare di Africa e di che cosa avviene in alcuni paesi africani, in particolare insomma del darvi un po' conto delle elezioni che ci sono state nella Repubblica Democratica del Congo, vittoria, come dire, un po' scontata, però insomma qualcosa con tante contestazioni, no?
Eh sì, ciao a tutti e a tutti. Eh sì, siamo stati, come dire, l'altra volta facili profeti, perché i dati provvisori che sono stati diffusi dalla contestatissima Commissione Elettorale Nazionale Indipendente parlano di una vittoria del presidente uscente Félix Tshisekedi di oltre il 73% dei voti. Moïse Katumbi è arrivato secondo con un 18%. Ci dicono questi dati però anche che il grosso degli elettori congolesi, il 57% dei 42 milioni che ne avevano diritto, non si è presentato alle urne o non è stato messo nelle condizioni di esprimere il proprio voto. E anche la conferenza episcopale congolese ha parlato di un caos organizzato. Diciamo che questo annuncio lascia dei dubbi, chiaramente, sia sulla reale consistenza del consenso ricevuto dall'ex presidente e così anche sul fatto che l'ex governatore del Katanga, Moïse Katumbi, possa aver preso solo il 18%, soprattutto perché questi dati appunto provengono da una commissione elettorale di cui si contesta l'indipendenza. E le accuse di colpo di Stato elettorale sono state subito mosse dall'opposizione e si riferiscono anche al modo un po' scandaloso con cui il presidente uscente ha abusato delle risorse statali per viaggiare nel paese in aereo, distribuire prebende agli elettori, monopolizzare i media. E chiaramente ci sono anche delle critiche molto forti all'organizzazione caotica del voto, perché è stato prolungato di diversi giorni, c'era una carenza di macchine per il voto. Sicuramente il Tshisekedi è un personaggio che basa la sua popolarità soprattutto sul fatto che dietro c'è un partito politico molto strutturato, il più strutturato del paese, l'Unione per la Democrazia e il Progresso Sociale, e poi questa organizzazione parallela che si chiama Union Sacrée, e deriva anche dall'abilità politica sua di stringere delle alleanze attorno ai baroni politici delle grandi regioni, facendo chiaramente, passando sopra alla corruzione, alla violenza del passato, mi viene in mente Bemba, per dirne uno. E Tshisekedi rivendica di aver istituito l'istruzione primaria gratuita, però le sue promesse di sviluppo insomma si sono scontrate contro con la corruzione, la crisi economica, l'accaparramento delle immense risorse minerarie del paese da parte dei vicini dell'est, una gran parte di quella zona dell'est non è neanche controllata militarmente dalla Repubblica Democratica del Congo. E poi si scontrano con lo sfruttamento da parte delle compagnie straniere senza alcuna garanzia e senza nessun vantaggio per la popolazione. Lui, nonostante i combattimenti e i fallimenti a causa della sua diplomazia effettivamente un po' caotica, per mascherare la mancata riconquista militare di questi territori che sono stati poi riconquistati dal movimento 23 marzo M23 sostenuto dal Ruanda, soprattutto nel Nord Kivu, per far dimenticare centinaia di migliaia di sfollati, ha usato il presidente e anche un po' abusato di una retorica molto nazionalista e bellicosa, accusando i suoi avversari addirittura di non essere neanche congolesi. Lui si è presentato davanti alla sua abitazione quando c'è stata la proclamazione dei risultati con la moglie e la madre, dicendo che questo plebiscito è l'espressione di un paese, un popolo maturo e lucido, aveva alimentato, ha continuato ad alimentare quello, come dicevamo, questo discorso nazionalista dicendo che i suoi principali oppositori, tra cui appunto Mosè Katumbi, ex governatore del Katanga, erano candidati dall'estero, cioè che sarebbero stati assolto del Ruanda di Paul Kagame. E poi ha fatto dei riferimenti nel suo discorso ai padri fondatori, ci ha messo dentro di tutto, da Kimpavita è una donna che è una figura anticolonialista dell'antico regno del Congo, a Patrice Lumumba, a Joseph Kasavubu, e poi chiaramente ha nominato suo padre, Etienne Tshisekedi, che era stato un vecchio oppositore di Mobutu e poi di Kabila. E l'opposizione che ha fatto ha denunciato subito queste elezioni di farsa, sottolineando non solo le disfunzioni e i ritardi, ma poi ha richiesto esplicitamente l'annullamento. Anche perché poi, oltre al misero 18% di Katumbi, gli altri, tipo Fayulu, ha ottenuto il 5%. Fayulu, con l'opposizione unita, nelle elezioni scorse, aveva quasi, grazie ai brogli, aveva perso, ma di pochissimo. Qui invece ha ricevuto un 5%.
L'altra volta parlavamo di un'opposizione molto frantumata, è vero che anche se si mettevano insieme probabilmente non avrebbero, almeno vedendo i risultati, non sarebbero sicuramente arrivati neanche a un terzo, forse.
Non ce l'avrebbero fatta comunque, certo.
Però insomma, questo dà anche un'idea di quanto, non solo il numero dei voti ricevuti in elezioni precedenti, ma di anche quanto si sono presentati.
Ho perso. Di quanto?
Si è presentata frantumata questa opposizione, non è riuscita neanche a esprimere un candidato unico.
No, ma poi è ancora divisa, perché nonostante tutti quanti abbiano comunque, rappresentanti dell'opposizione, chiesto un respingimento proprio categorico dei risultati delle elezioni, però è difficile che possano in qualche maniera ritornare insieme, perché hanno proclamato anche una protesta di massa per le strade. È successo che questa protesta di massa poi praticamente è fallita perché a questa manifestazione del 27 dicembre era presente solamente Fayulu. La manifestazione era stata vietata, poi nonostante tutto il raduno poi si è tenuto davanti alla sede del partito di Fayulu, di fronte allo Stato dei Martiri che sta a Kinshasa, e volevano andare alla sede della Commissione Elettorale Nazionale Indipendente, però c'era molta polizia e Fayulu è arrivato e ha detto che erano lì per denunciare il colpo di Stato elettorale, il caos organizzato dalla Commissione Elettorale. Poi ci sono stati gli scontri con la polizia, i manifestanti sono state lanciate le pietre, la polizia ha sparato gas lacrimogeni, granate assordanti, insomma, quindi c'è stato bello stato di tensione, e Fayulu ha accusato la polizia di aver attaccato la sua sede, e poi ha parlato esplicitamente del fatto che ci sono delle milizie che si chiamano l'Unione per la Forza del Progresso, che sarebbero delle milizie al servizio del partito di Tshisekedi, l'UDPS. Però l'esito di questa prima manifestazione decisamente mette in dubbio la capacità dell'opposizione di unirsi e di fare ulteriori manifestazioni, perché poi anche Katumbi, che fino adesso è stato anche silente, adesso ha parlato proprio ieri, ha detto che non erano stati consultati sulla progettazione della manifestazione. Quindi l'opposizione, nonostante la batosta ricevuta, continua ad essere divisa. Si è espressa anche la Conferenza Episcopale Nazionale Indipendente, la SENCO, che nelle precedenti elezioni aveva criticato espressamente i brogli. Qui invece, nonostante era importante perché ha dispiegato 25.000 osservatori, quindi una missione di osservazione della più importante in termini di risorse umane, però alla fine sono stati piuttosto ambigui anche loro, perché hanno rilasciato una dichiarazione il 28 dicembre dicendo che hanno constatato che grazie al sistema di conteggio parallelo fatto dai loro osservatori un candidato si è chiaramente distinto con più della metà dei voti, senza nominare Tshisekedi. e hanno documentato numerosi casi di irregolarità, però alla fine hanno delegato al CNI il fatto di trarre le conclusioni necessarie prima di proclamare i risultati, e il CNI ha detto che invece le elezioni soddisfano i criteri di inclusione, pacificazione e trasparenza. Quindi l'opposizione sostanzialmente è stata anche un po' abbandonata dalla conferenza episcopale, cosa che è un po' diversa da quello che è successo nelle precedenti elezioni. Certo che comunque i problemi che dovrà affrontare Tshisekedi rimangono enormi, perché ci sono i conflitti nell'est, poi c'è un progresso economico molto lento che ha abbassato il tenore di vita dei congolesi anno dopo anno. Secondo la Banca Mondiale nel 2022 quasi il 62% dei congolesi, cioè parliamo di 60 milioni di persone, vive con meno di $2.15 al giorno. Poi chiaramente il paese è dotato di risorse naturali eccezionali, perché la Repubblica Democratica del Congo, lo sappiamo, ha più della metà delle riserve mondiali di cobalto, che è un minerale fondamentale per i telefoni, i cellulari e le batterie per gli automobili. Poi il Congo ha un potenziale idroelettrico unico in Africa, perché è il più grande paese dell'Africa subsahariana, e poi c'ha delle foreste tropicali che sono tra le più grandi del mondo e che rappresentano il secondo più grande bacino di accumulo del carbonio al mondo. Però il paradosso è che tutta questa ricchezza non va a beneficio della popolazione. È un paese che, come un continente, viene descritto come uno scandalo geologico. Certo. Però tutte queste risorse presenti nel sottosuolo, dal cobalto ai diamanti, hanno contribuito minimamente a migliorare le condizioni di vita della popolazione.
E infatti, poi proprio su questo, scusa se ti interrompo, proprio sulla povertà della popolazione, facciamo un'incursione, perché un'altra cosa, insomma, proprio parlando delle condizioni, ora non so quanto sia reale questa notizia, però è uscita così, che Israele sta in trattative con il Congo per insediamento volontario dei palestinesi all'estero, e fa proprio riferimento alle condizioni di povertà in cui vive più del 52% della popolazione congolese, e sembrerebbe che Netanyahu ha preso contatti, un po' modello inglese, per espatriare, come dire, esportare tra virgolette i palestinesi di Gaza nel Congo, a Kinshasa. Non si sa quanto gli ha promesso, insomma, quali sono, perché sì, si parla di trattative segrete, insomma, leggevo questa.
Queste sono poi fonti, la fonte è il Times of Israel, no? Questo sì. Giornale. Però in realtà poi, se noi vediamo un po' storicamente nei rapporti tra Israele e Africa, per esempio anche recentemente ci sono stati, per esempio, dei lavoratori del Malawi che con un accordo con Israele sono andati in Israele a coprire i buchi, diciamo così, nell'agricoltura di coloro che sono andati a fare i riservisti o quelli che sono scappati dalle zone limitrofe al confine con il Libano o con la parte di Gaza. È chiaro che il Congo è un paese enorme, ricco e povero, cioè ricco di materie prime ma povero, ha tantissimo spazio, diciamo così. Però certo il problema di fondo è che dentro il governo israeliano si sta facendo spazio l'idea di poter letteralmente deportare la popolazione Gazawi altrove, e quindi di svuotare la striscia di Gaza, e questo fa parte di un'ideologia, quella sionista, che ha in luce proprio il concetto dell'Eretz Israel, cioè dell'Israele dal Giordano fino al mare senza palestinesi, ed è quello che loro stanno praticamente in questo momento pensando. Poi certo le varie soluzioni escono fuori anche in maniera temporanea, però c'è un progetto di fondo, certo, da parte del governo
italiano. È anche un modo per rabbonire la propria popolazione, infatti qui parla un po' come fanno i nostri governanti di rimpatrio volontario, come se stiamo parlando appunto di in questo caso di espatrio, come dire, una popolazione colpita su un terreno distrutto. Poi non dice chi è che gli ha distrutta Gaza, però
poi loro parlano di reinsediamento volontario, non so quanto volontario.
Appunto, quello che dicevano, questo è come vengono vendute alcune notizie al proprio interno. Hai fatto bene te a ricordare qual era la fonte. Insomma, però diciamo che dentro tutto questo insomma il Congo si troverà pure a dover, come dire, a infilarsi dentro questo ginepraio, che insomma non è da poco. Poi in realtà è vero, anche sui Malawi si era parlato di, insomma, non so quanti Malawi siano andati poi in Israele.
No, ma infatti lì si parlava di alcune centinaia di lavoratori del Malawi, no, ma infatti le proporzioni sono completamente diverse. Bisogna vedere se effettivamente questa è semplicemente una modalità da parte degli israeliani di far uscire fuori queste proposte, proprio allo scopo di creare il terreno
anche di tranquillizzare la popolazione al proprio interno, dicendo non vi preoccupate, ora cioè come fanno uscire i disegnini, insomma volete comprarvi una casa sul mare, no? E ci sono le immagini della striscia con tutte nuove villette.
Aspetta, non ti sento più.
No, dicevo, potrebbe essere un modo tra virgolette rassicurante al proprio interno. Vabbè, vediamo che succede.
Sì, ma anche per far credere che hanno una strategia, cosa che
certo, non hanno. Di soluzione.
Torniamo al Congo.
Certo, no, infatti. No.
Paese povero, abbiamo detto, ma poi anche perché adesso hanno una situazione per cui c'è l'inflazione che sta al 22% su base annua. La disoccupazione praticamente coinvolge l'80% della popolazione, poi c'è stato l'aumento dei prodotti alimentari in seguito alla guerra tra Russia e Ucraina, e oltretutto diciamo che la maggior parte del reddito dei congolesi proviene dal settore informale, cioè il 90% del reddito delle famiglie congolesi proviene dall'attività informale, quindi c'è un'assenza di una base industriale, difficoltà nelle infrastrutture, corruzione, praticamente è una situazione che poi coinvolge anche altri aspetti, come ad esempio la condizione delle donne, perché le donne si trovano ad affrontare degli ostacoli importanti rispetto alle opportunità economiche, poi c'è la violenza nei confronti delle donne, perché secondo le Nazioni Unite una donna su due ha denunciato di aver subito violenza fisica, poi questo chiaramente è avvenuto in maniera sistematica anche nelle zone dell'est del Congo, quasi un terzo ha subito violenza sessuale, e quindi c'è un problema che poi riguarda per esempio la presenza del tribalismo, che il tribalismo che viene utilizzato, strumentalizzato da parte dei politici, perché ogni volta che i politici congolesi non riescono più a controllare il potere, e allora ecco qua che tirano fuori il discorso tribale per cercare di ricattare le popolazioni, di riposizionarsi politicamente, cosa che ha fatto anche Tshisekedi, non è che... E la permanenza del tribalismo è anche legata al fallimento dello Stato. Diciamo che l'unico politico congolese che ha cercato di combattere il tribalismo è stato Lumumba, quando ha creato il suo Mouvement National Congolais, il partito che era un partito intertribale, diciamo così, proprio per combattere le divisioni tribali. Quindi diciamo che il Tshisekedi si ha vinto queste elezioni, ma la montagna di problemi insomma è rimasta lì e non si sa se lui effettivamente abbia la capacità, la possibilità di risolverli. E vedremo anche l'opposizione se riuscirà a trovare un punto comune per rivendicare le elezioni, per indicare le nuove elezioni, ma sarà molto difficile.
Pronto?
Eccoci.
No, a un certo punto non ti ho più sentito, ma è stato un attimo, però infatti vediamo perché poi insomma la certificazione, come dire, l'insediamento sarà in questo mese, il 20 gennaio, quindi ancora qualche giorno per vedere le mosse dell'opposizione, ma come dicevi te, insomma, sembra veramente ormai abbastanza avviato questo secondo mandato.
Sì, poi bisognerà vedere la composizione del Parlamento, dell'Assemblea Nazionale, perché quelli sono ancora tutti i voti che devono essere scrutinati e i risultati che si sapranno probabilmente a fine gennaio.
Bene, invece passiamo al Corno d'Africa, perché anche qui c'è l'ipotesi, come dicevo prima, riconoscimento, o meglio, sì, il riconoscimento, il patto, l'accordo tra l'Etiopia e il Somaliland, un accordo per un pezzo di striscia del porto nel Golfo di Aden, ha rialzato la tensione, no? Perché poi la Somalia non riconosce l'indipendenza del Somaliland, insomma. Quindi è un'ipotesi di allargamento di conflitto in un'area che che è già abbastanza pure quella, insomma, come dire, effervescente, un ulteriore conflitto si aggiunge, cioè l'Etiopia con questa sua richiesta e questa richiesta di sbocco al mare apre un altro pezzo di conflitto.
Sì, si crea tutta la situazione di tensione che diciamo che nasce già dalle rivendicazioni da parte dell'Etiopia. C'è un ritorno in cuffia nel telefono molto alto, non so se...
Non dipende, credo, da me, perché ho tutto chiuso, hai solo te che parlavi.
Perché ogni volta che parlo sento un eco e quindi non capisco quello che dico. Allora, ci riprovo. Sì, la situazione era complicata perché c'è stata questa questione dello sbocco sul mare. Sbocco sul mare che l'Etiopia ha sempre rivendicato, soprattutto quando l'ha perso, con l'indipendenza dell'Eritrea. E qui no, aspetta, che è molto forte questo ritorno.
Io non lo sento, e io ho chiuso tutti i microfoni, ci
aspetta,
sei solo te.
Provo
a vedere se
sono. Togliere le cuffie. Pronto? Ecco, adesso non ce l'ho questo. No, ce l'ho sempre questo ritorno. Anche senza cuffie.
Guarda, adesso c'ho il microfono aperto e ti sto parlando. Guarda se lo chiudo.
Allora, no, ce l'ho sempre.
E allora non so che dirti.
Vabbè, provo a parlare lo stesso, vediamo un po' cosa... adesso non lo sento più, ok. Quindi dicevamo, sì, c'è un problema storico, ecco, diciamo così, un'ambizione sempre dichiarata da parte dell'Etiopia, per uno sbocco al mare che l'Etiopia ha perso quando sostanzialmente è diventata indipendente l'Eritrea, peraltro questo sbocco al mare è stato rivendicato anche abbastanza recentemente da Abiy Ahmed, facendo un po' preoccupare insomma tutti i paesi della zona. Quello che è successo e che ha fatto innervosire moltissimo la Somalia è stato questo accordo quasi improvviso che ha consentito sostanzialmente all'Etiopia, questo memorandum d'intesa che consentirebbe all'Etiopia di utilizzare per 50 anni il porto di Berbera. Loro affitterebbero 20 chilometri di questo porto che si trova sul Golfo di Aden, e il contraccambio sarebbe il riconoscimento del Somaliland come stato indipendente, perché il Somaliland non è mai stato riconosciuto da nessuno, cioè in pratica il Somaliland è l'ex protettorato britannico che si era fuso con la Somalia nel 60, poi si è separato nel 91, però questa Somaliland non ha riconoscimento. Il riconoscimento consentirebbe al Somaliland anche di accedere per esempio a finanziamenti del Fondo Monetario Internazionale, soprattutto una serie di situazioni che potrebbero essere utili per lo suo sviluppo economico. Mentre invece la Somalia ha reagito in maniera molto forte, dicendo appunto che difenderà il suo territorio con tutti i mezzi legali, e ha richiamato l'ambasciatore in Etiopia, dell'Etiopia, all'indomani dell'annuncio dell'accordo, dicendo che è stata una palese violazione della sua sovranità, perché ritiene che il Somaliland faccia parte della Somalia ai sensi della Costituzione. E c'è stata appunto molta tensione. Questa situazione di tensione chiaramente si inserisce in un contesto dove continuano le conseguenze della guerra con il Tigray del 2020, e chiaramente adesso questa guerra si è anche allargata perché sta coinvolgendo Amara, Afar, le milizie Fano, insomma tutto l'assetto federale dell'Etiopia insomma sta veramente scricchiolando, una situazione che peraltro ha delle conseguenze devastanti dal punto di vista insomma della popolazione civile. E quindi probabilmente Ahmed, considerando insomma questo contesto, ha trovato anche una sorta di ciambella di salvataggio nel come dire, rivendicare lo sbocco al mare, perché in realtà l'Etiopia non è che non ce l'avesse questo sbocco al mare, però le modalità con cui è stato rivendicato sono un po' particolari, perché questo tema è stato portato all'attenzione dell'opinione pubblica un'intervista registrata a giugno ma trasmessa poi a ottobre sulla TV nazionale. Ahmed aveva messo appunto questa, sul tavolo, questa vecchia questione, questa ferita, insomma, mai rimarginata, però loro avevano l'accesso ai porti eritrei di Assab e Massawa, non è che era stato precluso all'Etiopia, anzi addirittura a un certo momento, insomma, loro si sono spostati verso Gibuti proprio per danneggiare i vari eritrei. Però a Gibuti loro pagano un affitto insostenibile, si parla di un costo di quasi 2 miliardi di dollari l'anno per appoggiarsi a Gibuti. Se noi pensiamo che la base navale americana e cinese costa 100 milioni di dollari, è chiaro che c'è una differenza abissale. E in base a questo accordo l'Etiopia potrà anche costruire delle infrastrutture, è un corridoio fra il territorio etiope e il porto, perché c'è già una strada, anche se praticamente non è asfaltata, che collega Berbera con il territorio etiope dell'interno, però loro possono costruire anche una linea ferroviaria e avranno anche accesso gli etiopi a una base militare. Questo vuol dire che praticamente la marina militare etiope, che era stata dismessa praticamente dopo appunto la perdita dello sbocco al mare, verrà nuovamente rimessa in campo, diciamo così.
E quello che leggevo, almeno alcune affermazioni da parte di alcuni, non so.
Come?
Quello che leggevo, almeno alcune affermazioni da parte di un consigliere per la sicurezza nazionale dell'Etiopia, che l'Etiopia avrebbe offerto anche al Somaliland una partecipazione della compagnia statale aerea, sì. L'Ethiopian Airlines, questo. No?
Sì. Anche se non è confermato, però sembrerebbe che fa parte dell'accordo anche questa possibilità di avere una partecipazione. Poi in realtà il porto di Berbera gli etiopi un po' già ce l'hanno, perché il porto di Berbera è gestito da una società di Dubai, la DP World, diciamo che il 19% è etiope, comprato dall'Etiopia, mentre il restante è diviso fra Somaliland e questa società che è di Dubai e che ha deciso di investire su questo porto quasi 450 milioni di dollari, quindi insomma non poco, e chiaramente aumentando il volume delle merci, così fa concorrenza a Gibuti, perché Gibuti invece sta un po' perdendo, diciamo così, slancio, e l'obiettivo è proprio quello di promuovere il commercio attraverso queste infrastrutture con degli standard elevati. E l'Etiopia ha dichiarato che voleva far transitare il 30% delle sue importazioni attraverso il porto del Somaliland rispetto al 5% di prima. Tutto questo però avviene in un contesto, quello del Mar Rosso davanti allo Yemen, che adesso è molto, come dire, al centro delle attenzioni, perché lì passa gran parte, sì, dei traffici internazionali, e con questa attenzione che in questo momento c'è fra Israele e Gaza, con l'aggressione di Israele nei confronti di Gaza, e con la risposta che gli UTI stanno dando a questa situazione, chiaramente.
E anche con l'intervento americano
il mondo diventa, come dire, sempre più delicata, e quindi questo mutamento di equilibri potrebbe anche avere, come dire, una certa dinamica e certe conseguenze. Intanto la Somalia in questo momento si sta mettendo di traverso, e quindi questa situazione di tensione potrebbe ulteriormente aumentare.
Sì, giusto per dirne, per aggiungere, insomma, a proposito di interlocutori internazionali, ovviamente fuori dall'Etiopia, non a caso viene investito il presidente egiziano al-Sisi, il presidente egiziano al-Sisi ha avuto uno scambio telefonico con l'omologo somalo Mohamud, questo sempre secondo il portavoce di al-Sisi, che lo ha rassicurato in merito alla posizione dell'Egitto a fianco della Somalia. E uno scambio simile c'è stato anche con l'emiro del Qatar, Quindi, per dire, alcuni interlocutori, il Qatar, l'Egitto, sono gli stessi che vediamo coinvolti anche per quanto riguarda ad esempio quello che sta accadendo, l'aggressione di Israele alla striscia di Gaza, giusto per capire, no, come si possa allargare facilmente un conflitto, sì, in quell'area.
Eh sì, è un'area molto, è un classico choke point, come vengono definiti, non una strettoia, è molto sensibile in questo momento.
Ma è sensibile quello, Libano, prima parlavamo, tutta un'area molto, se pensiamo a quello che è avvenuto in Libano, oggi in Iran, in questa parte del Mar Rosso, diciamo che l'allargamento del conflitto è veramente molto ampio. Hai sentito? Mi senti male?
E poi consideriamo anche che l'Etiopia comunque ha una situazione interna molto difficile, conseguenza di questa guerra, c'è una tensione con l'Eritrea, c'è un ruolo ambiguo degli Stati Uniti, che da una parte hanno sempre sostenuto l'Etiopia, ma adesso guardano con particolare, insomma, diffidenza la posizione di Ahmed, che ha peraltro un contenzioso aperto anche con il Sudan e l'Egitto per la famosa diga della Rinascenza. E poi ci sono anche degli equilibri che stanno cambiando sul terreno in Sudan, con l'RSF che sta conquistando sempre più terreno, e quindi, insomma, è una situazione molto delicata questa, di cui toccherà seguire sicuramente gli sviluppi, perché poi ci sono anche gli interessi cinesi che sono lì, l'unica base militare cinese è a Djibouti. E quindi, insomma, ci sarà una situazione che può avere delle conseguenze piuttosto interessanti, ecco, da questo punto di vista.
Sì, è abbastanza catastrofica per la popolazione, insomma, civile di quelle aree, che abbiamo già visto purtroppo anche lì spostarsi veramente a migliaia da un lato all'altro di quelle terre una volta massacrate.
Ma mi sa che c'è un problema proprio col microfono, perché ti sento lontanissima.
Non so che fare. Va bene, però, insomma, io ti sento, io ti sento bene, non so, secondo
dovremmo risolverlo prima o poi.
Sì, prima o poi andrà risolto, no? E per questo noi ogni fine anno chiediamo a chi ascolta questa radio di sostenerci, e anche da un punto di vista, come dire, economico, per rinnovare la nostra tecnologia.
Motivo in più per sottoscrivere.
Appunto, se volete ascoltare le nostre voci che parlano di Africa, dovete sottoscrivere per Radio Onda Rossa. Guarda, io ti ringrazio, volevamo parlare anche di altro, ma magari ne avremo modo e tempo.
Avremo occasione, sicuramente.
Di riparlarne, magari di sentirci anche un po' meglio per interloquire un po' di più. Certo che oggi non abbiamo fatto altro che aprire scenari di possibili conflitti, a noi molto.
Sì, perché poi sono notizie che comunque vanno sviluppate, seguite, perché poi hanno un loro sviluppo, a differenza di media mainstream che raccontano e poi lasciano cadere, noi proviamo a seguirle queste cose.
E con quest'ultima affermazione anche invito anche a chi ascolta questa radio, appunto, ad aprire un po' i propri orizzonti e a seguire le notizie che non vengono.
Non ti sento più.
Mannaggia. Bene, io ti saluto e ti ringrazio tanto.
Ok. Ciao. Speriamo in un audio migliore. Ciao, grazie a te. Un abbraccio a tutti e a tutti.
Ciao.
Ciao.